dopo aver parlato sulla necessità di un inizio o sulla necessità di ricominciare sempre con nuovo impegno, nuova buona volontà, vogliamo praticamente insistere sullo stesso argomento, però dandogli un'altra sfumatura. Voglio sottolineare che il convertirsi non riguarda un attimo, un momento, ma è un processo, riguarda tutta la vita. Noi siamo abituati a unire questo termine conversione o al passaggio dalla infedeltà alla fedeltà, diciamo dall'ateismo alla fede, o dal peccato alla vita retta. Questa è la conversione in senso radicale, ma non è ancora conversione a Cristo. Perfino Paolo, che fu, stavo per dire ciò che non è vero, ma che tutti pensiamo nel subconscio e forse anche nel conscio, che fu disarcionato, perché non fu disarcionato, perché non andava a cavallo, nonostante che le pitture più famose lo ritraggono così, una fra tutte il Caravaggio. Gli Atti degli Apostoli non ci parlano di questo. Comunque, perfino Paolo, che ebbe un incontro con Cristo, diciamo, da tu a tu, almeno così ci viene raccontato, non si convertì in quel momento. Dovette andare da Anania, così come gli aveva detto Cristo, farsi catechizzare, farsi spiegare chi era Cristo, qual era stata la sua storia, qual era le cose principali che aveva insegnato, e poi andò nel deserto da solo per 3 anni. 3 anni si dice presto, ma 3 anni sono lunghi, quindi non è che sulla via di Damasco si è alzato e è diventato l'apostolo e il predicatore. Ecco, quindi allora se questo vale per Cristo, figuriamoci per noi. Conversione piuttosto va avvicinata ai due termini biblici più importanti, uno appartenente all'Antico Testamento e uno al Nuovo Testamento. Direi che dal punto di vista della terminologia è più vicino a quello che si dovrebbe intendere per conversione quello dell'Antico Testamento che quello del Nuovo Testamento. Secondo il Nuovo Testamento, infatti, il verbo usato è metanoeo, metanoein, quindi cambiare mentalità, cambiare mente. Molto importante, perché questo ritorno, questo costante ricominciare da capo, di andare a visitare le nostre scelte, coincide con questo, voler cambiare mente non tanto dal punto di vista filosofico della conoscenza, ma dal punto di vista della nostra attenzione alla vita. Tuttavia il termine usato nell'Antico Testamento, shuv, ritornare, forse dice qualcosa di più, nel senso che dato per scontato che noi Cristo l'abbiamo incontrato, o meglio ancora che Cristo ci ha incontrato, quindi che siamo in fondo Suoi discepoli, questo ritorno a Lui costante, il ritorno indica di più quello che deve essere il nostro, che vuole essere il nostro impegno. In fondo Shuv Israel, ritorna Israele. Israele non è un popolo qualsiasi, ma Israele è il popolo che ha conosciuto il Signore. Anzi, ha conosciuto che il Signore è colui che si è preso lui l'iniziativa di diventare il suo Dio e che si è impegnato per farlo uscire da un paese di schiavitù. Dunque, Possiamo ritenere questo, certo, cambiamento di mentalità, ma soprattutto un ritorno costante a Gesù. In fondo questa è anche la descrizione della preghiera. La preghiera è un ritorno costante alle fonti, potremmo dire, ma alla fonte che è Gesù. Che chiunque ha sete venga a me e beva. Sono quelle parole del Vangelo che dicono. Teresa, per rimanere nel nostro ambiente spirituale, Teresa racconta di sé che da sempre aveva dinanzi a sé l'episodio della Samaritana e dice perfino che aveva già nella sua casa paterna un quadro che adesso è all'Incarnazione. Voi siete più informati di me perché io...
Ci siete appena stati.
Ecco, di questa donna in cui lei si identificava, la Samaritana al pozzo, che una volta capito chi era colui che si era azzardato a chiederle da bere, pur essendo giudeo e lei samaritana, gli dice, dammi Signore di quest'acqua. Allora Teresa, diciamo così, che descrive il suo cammino di ricerca del Signore con questo desiderio che ha di bere da Lui. Nella vita ci sono momenti così che potremmo chiamare preparatori, dove sembra che non accada niente. Anche dal punto di vista spirituale si continua più o meno con gli stessi convincimenti, alle volte ci sembra addirittura di andare indietro e alle volte succede anche questo, e poi ci sono momenti di emergenza, se effettivamente la nostra ricerca continua ad essere una ricerca, momenti di emergenza nei quali più facilmente è visibile, constatabile la grazia, ma la grazia non manca mai, neanche in quei momenti in cui sembra che niente accada. E di questo non ce ne accorgiamo ovviamente subito, ma ce ne accorgiamo in un secondo momento, quando ripensando, cerco questo ripensare per rendere grazie, per diventare riconoscenti, è molto importante per la vita spirituale. Sono due momenti che possiamo definire con due termini biblici, momenti cronos, cronologici, e momenti kairos, di grazia, momenti di svolgimento, di attesa, e momenti in cui qualche cosa è accaduto, sia nel bene che nel male, perché Dio può trarre, non noi, ma Dio può aiutarci a trarre il bene anche dal male. Quindi potrebbe succedere che una crescita ulteriore di una vita spirituale possa essere provocata perfino da un fallimento, da uno sbaglio, da una... Ecco, l'importante è che ci sia questo desiderio di recuperarsi. Quindi non è che noi, il Signore ci invita a fare lo sbaglio perché poi dopo cresciamo, però ecco, come può essere una malattia, può essere un lutto, può essere, ecco, quindi anche una cosa negativa potrebbe essere una occasione per questo momento di emergenza, cioè per fare un passo in avanti che fa sì che la nostra vita non sia più a quel livello in cui era prima, almeno dal punto di vista del desiderio e della comprensione, perché può darsi che poi ricadiamo ancora nelle debolezze, però ecco, ce ne rendiamo più facilmente conto, mentre prima le davamo per scontate, poi ci rendiamo conto che non è il nostro caso, non sarebbe il nostro caso. Se, come recita una celebre e ormai vecchia canzone, di Francesco Guccini, per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore, anche meno. Per una vita, perché non finisce lì, non finisce lì la canzone, per una vita ci vogliono migliaia di ore. Per una vita. Ecco, possiamo dire che allora uomini si diventa, e quando dico uomo, diceva il Cappuccino, intendo abbracciare tutte le donne. Quindi persone si diventa. E dunque anche cristiani si diventa. Non basta esserlo, perché questo finisce, sfuma. Dio infatti ci ha creato a sua immagine per diventarlo, guardando a Cristo e imparando da Lui a vivere da figli, uscendo poco a poco dall'infanzia adolescenziale del timore e della ribellione. La maggior parte, diciamo, delle persone cristiane, senza che noi abbiamo il diritto di giudicarle, però diciamo così, viste la loro apparenza esterna, sono infantili come cristiani. Magari sono professori universitari, ma come cristiani sono infantili. Un po' è colpa anche dell'insegnamento della Chiesa, cioè che non abbiamo saputo, ecco. Però è così, perché? Perché sono cristiani, magari ci tengono a esserlo, però non hanno fatto niente per diventarlo. E in parte questo può valere anche per noi, che pure, diciamo, ci siamo dati, ci stiamo dando da fare, ecco, per esserlo sempre meglio. Comunque, per il cristiano l'antica massima "uomo diventa ciò che sei" potrebbe diventare "cristiano diventa ciò che sei". Infatti indica la presa di coscienza di ciò che uno è, della dignità in cui Dio lo ha messo. Della dignità dinanzi al Figlio di Dio che si è fatto uomo perché gli uomini imparino che Dio è il loro padre. Che tutti gli uomini imparino che Dio è il loro padre. E eliminata ogni paura, diciamo la paura fondamentale, non ogni piccola paura, ma o piccola o grande paura che rimane nella vita, ma la paura fondamentale, possono vivere davvero da figli di Dio. Perfino Lui, infatti, il Figlio di Dio, nella nostra condizione umana, scrive l'Evangelista, cresceva in sapienza, età, grazia davanti a Dio e agli uomini. Dunque non solo Samuele, ma lo stesso Figlio di Dio. Come secondo lo stesso Evangelista Giovanni Battista, cresceva e si fortificava nello Spirito. Anzi, secondo la lettera agli Ebrei, Gesù nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Perché fu esaudito? È chiaro che qui la lettera agli Ebrei fa riferimento in modo esplicito al momento culmine del Getsemani e della croce, quando Gesù piange, Gesù mostra di avere timore, e sulla croce usa addirittura quelle parole tremende del Salmo 22, dicendo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Però questi sono i culmini, ma tutta la vita Gesù ha dovuto chiedere al Padre perché non riusciva a farsi capire, perché non riusciva a farsi capire. Noi ci saltiamo sopra questo, lo diamo per scontato, ma dobbiamo prenderlo sul serio. Lui non è riuscito a convincere nessuno, sua madre e San Giuseppe. Allora questo imparare l'obbedienza anche per lui ha costituito una crescita, non una conversione dal peccato, che lui non ce l'aveva il peccato, non poteva neanche avercelo essendo figlio di Dio, perché questo gli rimaneva, di questo non si era spogliato, si era spogliato delle prerogative, della facoltà di usarle in questo mondo, ma questo istinto filiale gli rimaneva, cosa che gli impediva, poteva cadere in tentazione, quindi poteva lamentarsi, poteva chiedere, poteva, ma alla fine rimaneva, non la fede, rimaneva la... rimaneva questo istinto che suo padre era suo padre. Non doveva soltanto sforzarsi di crederlo, ce l'aveva nell'anima. Era la differenza che c'è tra lui, nuovo Adamo, e l'antico Adamo, è che anche loro erano immacolati come la Madonna, quando Dio li ha creati, erano come la Madonna. Solo che la Madonna è stata assistita, perché doveva essere la madre di Gesù, no? Con una grazia particolare, perché la sua vocazione era quella lì, e quindi immacolata è rimasta l'immacolata. Ma Adamo ed Eva erano tali, non avevano connivenza con le cose di questo mondo, non erano attirati dalla cioccolata, perché era tutto, non c'era bisogno che il dietologo dicesse che non dovevano prendere, perché erano ordinati. Però ecco, diciamo, quello che noi chiamiamo la tentazione, però potevano avere ancora il sospetto che Dio, perché non sapevano che Dio era padre, capite? Potevano avere ancora il sospetto, cioè il demonio poteva insinuare loro che quello che il Signore aveva detto non fosse vero. Loro non potevano essere tentati da niente su questa terra. Erano nudi, non se ne accorgevano, per esempio. Questo vuol dire, non è tanto perché Gesù invece può essere tentato, perché le cose che gli accadono sono contro ragione, contro ogni giustizia, contro, ma l'insinuazione del demonio non può entrare nella sua anima, perché lui è figlio, non lo può distogliere nessuno da questo, non lo può staccare nessuno dal padre. Guardate che questa cosa accade ugualmente a noi, diciamo, accade ai santi, che sono come noi, creature come noi. Quando gli accade? Quando hanno percorso un percorso talmente di intimità con il Signore che a loro riuscirebbe più difficile peccare che non peccare, cioè non peccare che peccare.
Sì.
Perché sono talmente in comunione con il Signore, ormai la loro volontà è un tutt'uno con loro, questo è ciò che costituisce la santità canonizzabile, che per quelli che vengono canonizzati deve essersi, a parte i martiri, deve essersi realizzata almeno negli ultimi 10 anni, cioè per 10 anni in maniera continua. Cioè, devono essere stati capaci di amare il nemico senza mai venir meno per 10 anni. Questo è quello che si chiama virtù eroica. Cioè, non sono stati soltanto buoni, ma sono stati buoni all'eccesso. Perché? Perché sono riusciti? Perché ormai erano la loro vita, il Signore, la grazia l'aveva portati a questa comunione totale con il Signore. Pensate a una Teresa di Calcutta, poverina, vecchietta, stanca, artrosica. Se gli avessero detto basta, ora hai già fatto anche troppo, lascia stare, si sarebbe offesa, no? Offesa, non si sarebbe offesa perché era santa, ma nel senso che era il massimo di quello che lei fare quello, ecco. Questo che vi sto dicendo, facendo esempi e portando, diciamo, testimoni, perché se non ci fossero i santi nella Chiesa sarebbe difficile continuare a credere. Invece i santi dimostrano che quello che c'è scritto nel Vangelo non è una bella teoria utopica, perché non è stata mai messa in pratica, non è mai accaduta, ma è accaduta, accade costantemente. Dunque è vero. Allora, quello che i santi hanno dimostrato vero c'è scritto nella prima lettera di San Giovanni, se mi veniva a dire di San Giovanni della Croce. San Giovanni. Al capitolo secondo della prima lettera di Giovanni c'è scritto più o meno così. Figliolini, perché lui parla così. E ride. È vero. Figliolini, io vi scrivo perché non pecchiate. Per cosa doveva scrivere l'Apostolo Giovanni? Però, se avete peccato, noi abbiamo un paraclito. È l'unica volta nella scrittura che paraclito viene attribuito a Gesù. Le altre volte il paraclito è lo Spirito Santo. Abbiamo un difensore, perché paraclito vuol dire difensore. Paracaleo, colui che si chiama a fianco. Io sono in tribunale, chiamo accanto il mio avvocato. Paraclito. Io vi scrivo perché non pecchiate. Però se avete peccato abbiamo un paraclito che è. Secondo capitolo, quinto capitolo, quando già sta salutando, lo stesso scrittore, lo stesso Giovanni, nella sua lettera scrive, andate a riconfrontarlo, capitolo 5, i figli di Dio non peccano. Tutti e due i testi li conoscete. Sono in contraddizione? Apparentemente sì. Ma non lo sono perché? Perché a noi è vero che è stato dato lo stesso spirito, non è che il Signore lo dica, non perché non lo sappiate, ma perché dobbiamo prendere coscienza. Alle volte abbiamo l'impressione che il Signore anche a noi abbia dato uno spirito. No, ha dato lo stesso spirito. Cioè noi abbiamo lo stesso spirito che intercorre tra il Padre e il Figlio. Quindi, questo spirito che è in noi, ecco perché ho fatto l'esempio dei santi, se noi lo ascoltiamo, se noi lo ascoltassimo, se noi ci lasciassimo portare da questo spirito filiale, cioè da una coscienza totalmente filiale nei confronti di Dio, ci sarebbe impossibile peccare. Avremmo le tentazioni della vita, certo, perché ci sono, ma non cadremmo. Perché i figli di Dio, in quanto tali, vuol dire, in quanto sono svegli a questa realtà, non peccano. Ecco. Ora, queste due affermazioni ci fanno capire che effettivamente la realtà è un'altra, è un'altra. Ma, ecco, la nostra vita diventa spirituale, non perché facciamo gli esercizi spirituali, ma perché ci lasciamo condurre effettivamente dallo spirito. Allora si può dire spirituale. Io è una vita fatta di questi esercizi, come lo yoga, come... No, certo, ma sono esercizi che possono far bene, possono far male. Lo yoga può aiutare anche un cristiano, ma è soltanto una premessa. Allora, perfino a Gesù, nella nostra condizione, sebbene fosse impeccabile, siccome nella nostra condizione è normale che i condizionamenti, diciamo così, senza adesso perdere troppo tempo, i condizionamenti storici, ambientali, psicosomatici, quello che sia, siccome i condizionamenti della vita possono metterci in difficoltà, hanno messo in difficoltà lo stesso Figlio di Dio, il quale ovviamente non è caduto, ma ha sentito questo. E quando la lettera agli ebrei ci dice una cosa che ci sembra contraddittoria, a dir la verità, però non lo è. Dice, nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime, Getsemani soprattutto, ma non solo, e a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono, per la sua fiducia filiale, venne esaudito. E certo, non fu esaudito dal punto di vista che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito. Non fu esaudito perché non fu liberato. Cosa vuol dire? Bisogna mettere in parallelo con in parola obbedienza dalle cose che patì. Vuol dire che sebbene si rivolgesse come noi al Padre davanti a una morte ingiusta che aveva davanti, fu esaudito per il suo sentimento filiale, per la sua pietà filiale, fu esaudito perché gli fu concesso di rimanere obbediente nonostante questo. Cioè gli fu concesso di continuare ad essere figlio in questa condizione, anche andando incontro alla morte.
Il contrario
di quello che avevamo pensato. Sì, perché però il dubbio che ci fosse qualcosa ce l'avevamo, perché altrimenti sarebbe una falsa affermazione quella della lettera agli ebrei. Va collegata insieme a quello che prima, che in parola obbedienza volle, aveva incarnandosi, aveva voluto mettersi totalmente nella nostra condizione, e l'essere totalmente nella nostra condizione comportava di portare a termine il suo disegno fino in fondo, quindi di non essere liberato. Adesso ricordate il film di Scorsese, L'ultima tentazione di Cristo. Qualcuno l'avrà visto, io l'ho visto, è un po' banale, il regista è bravo, però, cioè, che scende dalla croce, ecco, certo, dal punto di vista umano va bene, ma se uno legge dal punto di vista della fede, l'incarnazione è per poter amare tutti. Dio, così dice Gesù a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, e non per condannare il mondo, ma per... Ecco. Allora, capite? Dice, perché la croce? Perché non ha vinto? Pur essendo il figlio, non ha vinto come ci aspetteremmo che vincesse. Questo pensarono gli apostoli. Non è che siamo fuori, lontani, certo, noi siamo più avvantaggiati degli apostoli perché sappiamo come poi tutto è andato a finire e perché è successo questo. Ma è chiaro, perché? Perché noi siamo capaci, naturalmente, di avere un concetto di Dio come si ha un concetto di Dio umanamente. Cioè Dio deve vincere, non può perdere, vero? E questo è vero in maniera assoluta, perché Dio vince, però vince in una maniera che noi non ci aspetteremmo. Ma perché? Perché lui vuole salvare tutti. C'è un libro abbastanza facile che ve lo consiglio se lo trovate, è di Dianic.
Non ce l'ho io, eh.
Non avevo capito. Dunque, adesso non mi viene il nome proprio, ma il cognome è Dianic, perché è italiano però di origine fiumana. Ed è intitolato così: Il Messia sconfitto. Il Messia sconfitto. Ed è l'unico libro in cui io ho trovato questa risposta, che si può dare in tanti modi, ma che in poche parole dice il perché Gesù ha accettato. Ha accettato, non direttamente alla lettera agli ebrei, ma ha accettato di morire. Lui dice, per non lasciare nessuno sconfitto sul campo. Questo è il Dio cristiano. Il Dio cristiano non vuole sconfiggere nessuno. Gli stessi apostoli, lo dicevo l'altro giorno, nonostante avessero visto che Gesù era risorto, ne avessero goduto, pensavano che quella croce che misteriosamente l'aveva visto patire e morire fosse stato un incidente che Dio aveva permesso, non si sa perché. Ma ora che era risorto ed era venuto per fare il Messia, perché loro di più non potevano pensare, era venuto per essere il Messia, figlio di Davide, quindi figlio di Dio nel senso che i discendenti di Davide, se voi leggete i Salmi, sono tutti figli di Dio, cioè diventano figli di Dio, dovesse cominciare a farlo. Inizio degli Atti degli Apostoli, mi pare l'ho già citato in questi giorni, è ora Signore che tu ristabilirai le sorti di Israele.
Severino si chiama.
Severino di Annici. Quindi lo potete avere sì anche così. Come crescere nella fede è misterioso, un po' come dice Gesù, è misterioso la crescita del regno di Dio, dice in una delle allegorie che parlano del regno, cioè è come il seme che un contadino getta nel campo e poi torna a casa, dorma o vegli, il seme cresce, ma non lo sa neanche lui come. Ecco, quindi effettivamente questo aspetto del mistero dobbiamo conservarlo. Il come è misterioso, come la crescita del regno, il come come cresciamo nello Spirito. Anche se trattandosi di una crescita garantita, deve necessariamente comportare passaggi e progresso, come constatabile del resto in quei santi di cui si conosce bene la biografia o che hanno lasciato essi stessi scritti una autobiografia che racconta come la misericordia di Dio è andata trasformando la loro vita. La santificazione, infatti, quando non coincide con la semplice irruzione di questa misericordia, come nel martirio, o in un incontro dell'ultima ora, come quella del buon ladrone, anche la santità ha i suoi tempi. Tempi che, come suggerisce fra gli altri un maestro della teologia spirituale, possono venire classificati globalmente come momenti preparatori e momenti emergenti. In termini biblici, come vi ho detto, possiamo avvicinarli, uno, quello della preparazione al Cronos, a ciò che normalmente avviene senza niente di notevole, e l'altro al Kairos. Diciamo che nella vita, proprio a partire dalla testimonianza dei santi, ci dovrebbero essere almeno, diciamo, la conversione è di ogni giorno, è di ogni momento, quindi è un numero infinito. Però, diciamo, parlando di avvenimenti che cambiano un po' la vita, ci dovrebbero essere almeno due conversioni principali. La causa principale della portata spirituale di un dato momento è certamente Dio e non può dunque essere considerata come il risultato di semplici esercizi, ecco, o del semplice sforzo umano. Indirettamente, tuttavia, dato che il Signore è sempre alla porta, ci ha garantito di essere sempre vicino a noi, l'uomo che cosa può fare? Questa è un'espressione quella che sto per usare, di Sant'Ignazio, che è il maestro proprio degli esercizi, esercizi spirituali, il quale dice: che cosa può fare l'uomo? L'uomo una cosa la può fare, cioè disporsi, disponersi. Questo in fondo è il desiderio, il volere. L'uomo può disporsi con esercizi spirituali o con la preghiera e il silenzio, che è la condizione indispensabile dell'ascolto. La vera preghiera ha infatti luogo, lo suggeriva Kierkegaard, ancora Kierkegaard, quando l'orante persevera nell'ascolto di ciò che Dio si attende da lui e diventa così sempre più cristiano. In concreto, diceva Søren Kierkegaard, diceva: la vera preghiera non si attua quando si ottiene qualche cosa. Intendiamoci, Gesù ha detto: bussate, chiedete. Quindi questo non è proibito, ecco, anzi, Gesù ci incita a questo. Abbiamo dei bisogni immediati, ecco, per cui noi preghiamo, sia che il Signore ci conceda la grazia specifica, sia che ci dia la forza di affrontarli. Ecco, la preghiera va anche in questo senso, quindi non togliamo questo. Però la preghiera intesa come sostegno vitale, sostegno esistenziale, quello che ci porta appunto a crescere, diceva Kierkegaard, la preghiera non consiste nell'ottenere qualche cosa da Dio, ma nel diventare insieme a Lui ciò che siamo, ciò che irradisce, ciò che è il nostro seme. Volendo fare un esempio, a partire dall'esperienza di una santa molto nota e a noi molto familiare come Teresa di Lisieux, potremmo identificare come momento di emergenza spirituale, il primo momento di emergenza spirituale nella sua vita, primo grande momento, perché anche lì poi potremmo dire, dopo la depressione che ebbe, dopo la morte di sua madre, ebbe circa 4 anni di depressione, di tristezza. E poi allora ebbe quella grazia del sorriso della Madonna, che non credo che abbia sorriso veramente, ma lei ce lo vide questo, e questa è la cosa importante. Non voglio proibire a quella statua di aver sorriso davvero, però non è necessario, ecco. Allora, il primo vero momento in cui Teresa di Lisieux diventa cristiana, lo era, anzi era di una famiglia cristianissima, al punto che i genitori stessi sono stati canonizzati, ma non era ancora personalmente del tutto, capite? Questo è che voglio dire. È il Natale del 1886, che nasce, abbiamo sottolineato molto l'importanza delle circostanze, nasce da una circostanza familiare molto banale oggettivamente, la ricordo per quelli che non ce l'hanno presente. Lei aveva 13 anni, quindi era il momento in cui cessava di essere bambina, quindi cessava anche il momento dei regali. Infatti le altre sorelle non si aspettavano il regalo, lei si aspettava il regalo di Natale, quindi tornando dalla messa di mezzanotte stava per andare su a cambiarsi il vestito per mettere più leggera, come succede, e però con il pensiero che loro usano non la calza, ma usano la scarpetta, francia, la scarpa. E al papà, che è un santo, gli scappò un'espressione. Disse: meno male che è l'ultimo anno. Vedi, anche ai santi può scappare qualcosa. Teresa era a metà scala. Voi che siete abituati a cose di famiglia molto più di me, sapete che anche una cosa così, in una bambina, in una, può essere traumatica. Che è questo discorso?
non si sentiva.
Mi dispiace. Allora, capite, no? Dunque, Teresa, Teresa sente queste parole e capirà tutta, più c'è l'attesa di una cosa bella, la sente e sua sorella, che un pochino più grande, che conosceva moltissimo la sensibilità di Teresa, gli dice non scendere. Ma in quel momento, grazie di Dio, in quel momento Teresa sente che doveva affrontare questo problema. Non affrontarlo con suo padre, ma affrontarlo personalmente. Va su, si cambia, scende, suo padre nel frattempo gli era passata, quindi vedete, era una cosa da nulla in se stessa. E tutto va, funziona bene. Ma il fatto è che non è che lei è contenta perché tutto ha funzionato bene, lo racconta, e non è che lo sto interpretando io, lo racconta lei, che adesso non abbiamo tempo di rileggerlo, potete andare a rileggerlo da voi stesse. Capì, che cosa capì? Che fino a quel momento era brava, era buona, faceva dei atti di carità, faceva delle cose buone, annaffiava i fiori di sua sorella, però se sua sorella non la ringraziava rimaneva male, cioè non aveva ancora imparato, cioè lei che diventò quella che è diventata, perché noi siamo magari ancora a questo livello tutti, se non ci ringraziano, ma il fatto è, no, il peccato non sta nel rimanere male per non essere ringraziati, per questo credo che questo sarà portato fino alla morte, è non attaccarsi a questo, è superarlo. Ecco, Teresa dice, quella notte in cui reagì, così come reagì, diciamo, da adulta, anche se aveva solo 13 anni, ecco, quella notte la portò appunto ad essere discepola di Gesù. Dice, in quella notte, queste sono parole sue, in quella notte mi accadde come ai discepoli che avevano faticato tutta la notte per prendere un pesce, non avevano preso neanche uno, e poi nel nome di Gesù, ecco, cosa è accaduto? Ecco perché dico che bisogna scrivere una vita di Teresa di Lisieux per far capire che lei non è la santina, non è entrata nel nome, che non va bene chiamare la Teresina, va bene, lo sappiamo, ma bisogna prendere sul serio la sua santità, che non è una santità piccolina. È vero che ci si fa santi con piccole cose, anche con piccole cose, ma non sono le piccole cose che ci fanno santi. Piccole o grandi cose che noi facciamo, per essere santi dobbiamo farle con grande amore. È vero che Gesù dice, se uno ha dato un bicchiere d'acqua, certo, ha fatto il gesto dell'amore, non è detto che questo l'abbia fatto diventare santo, perché dobbiamo sempre distinguere la santità dalla salvezza. La salvezza è assicurata se noi non la rifiutiamo, perché ci è data dal perdono di Gesù che ha dato a tutti, ma a chi si è rivelato come a noi, a chi ha voluto far partecipe della sua vicenda, chiede di essere seguito. E per seguire Gesù non basta dare un bicchiere d'acqua, dare migliaia di bicchieri d'acqua, cioè crescere nella capacità di donazione, come Gesù mai, perché è Gesù, ma come, ecco, neanche come i santi, ma come noi, come al massimo di quello che noi possiamo dare. Quindi una prima conversione consiste, ho portato l'esempio di Teresa che non posso approfondire bene, ma consiste nel fatto che dall'essere, penso che noi lo siamo diventati già l'abbiamo superata questa conversione, ma consiste nel fatto che pur essendo di una famiglia cristiana, pur essendo stati battezzati, pur avendo una certa frequenza della Chiesa, abbiamo preso coscienza che non bastano le cose, non bastano le cerimonie, non bastano, ma ci vuole il cuore. Dice Teresa, da quella notte io incominciai una corsa da gigante. Queste sono parole precise sue. La seconda e definitiva conversione, maturazione, senza lasciare trascurare quella legata alla malattia umiliante di suo padre, a cui abbiamo accennato l'altro giorno, coincide con l'inverno della prova di fede che mette Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo alla tavola dei peccatori. Il testo che introduce a questa esperienza si trova nello scritto autobiografico C, diretto a Madre Maria Gonzaga, dove, facendo riferimento alla Pasqua 1897, quindi 10 anni dopo, Teresa narra del radicale cambiamento che la porta a riconoscere i peccatori come suoi fratelli. Per far capire il grande contrasto tra il suo modo di vivere la fede prima di quella Pasqua, scrive: godevo allora di una fede tanto viva, tanto chiara, che il pensiero del cielo formava tutta la mia felicità. Non potevo credere che vi fossero degli empi i quali non avessero la fede. Non sapevo. Era talmente ingenua, era talmente nata in una famiglia buona, che ecco, non la sfiorava neanche il pensiero che esistessero dei cattivi, diciamo così. Io sto saltando, ma colgo l'essenziale. Dunque, lei non aveva nessun dubbio, viveva nella chiarezza. Nei giorni tanto gioiosi della Pasqua, Gesù mi ha fatto sentire che esistono davvero anime senza fede. Ha permesso che l'anima mia fosse invasa dalle tenebre più fitte e che il pensiero del cielo, dolcissimo, quindi non era una notizia che esistevano gli atei, ma ha provato dentro di sé le tenebre fitte che possono provare gli atei. Capite? Lei non lo era atea, ma ha provato la difficoltà del credere. Nei giorni tanto gioiosi della Pasqua, Gesù mi ha fatto sentire che esistono davvero anime senza fede. Ha permesso che l'anima mia fosse invasa dalle tenebre più fitte e che il pensiero del cielo, dolcissimo per me, non fosse più se non lotta e tormento. Altro che Teresina. Eppure tutti l'avete letta, perché continuate a dire che è una santina? Inizia la parabola del paese circondato da una spessa bruma e quindi le parole chiave in questa invocazione. Signore, la vostra figlia vi chiede perdono per i suoi fratelli, accetta di nutrirsi per quanto tempo voi vorrete del pane di sudore e non vuole alzarsi da questa tavola colma di amarezze alla quale mangiano i poveri peccatori prima del giorno che voi avete segnato. Ma anche lei sa dire a nome proprio e dei suoi fratelli: abbiate pietà di noi, Signore, perché siamo poveri peccatori. Gesù, se è necessario che la tavola insozzata da essi sia purificata da un'anima la quale vi ama, voglio ben mangiare sola il pane della prova fino a quando vi piaccia introdurvi nel vostro regno luminoso. E che non si tratti di pura espressione di pietà, perché la tentazione sarebbe questa da parte nostra, ma di una prova vera e chiara, che non si tratti di pura espressione di pietà, ma di una prova vera, è chiaro dal testo seguente, dove, dopo aver ripreso l'immagine del paese brumoso, afferma che le nebbie, che le sono ad un tratto penetrate, afferma che le nebbie le sono ad un tratto penetrate nell'anima e scrive così: quando voglio riposare il cuore stanco delle tenebre che lo circondano, scrive, il mio tormento raddoppia. Ah no, ho letto bene. Quando voglio, il mio tormento raddoppia. Mi pare che le tenebre, assumendo la voce dei peccatori, mi dicano, facendosi beffe di me, tu sogni la luce, una patria dai profumi più soavi, tu sogni di possedere eternamente il creatore di tutte queste meraviglie. Credi uscire un giorno dalle brume che ti circondano. Vai avanti, vai avanti. Rallegrati della morte che ti darà non ciò che speri, ma una notte più profonda, la notte del niente. Adesso non lo auguro né a me né a voi, ma lo dico, lo cito, lo ricordo per farvi capire che soprattutto i santi sono passati attraverso la prova per diventare fino in fondo ciò che hanno sempre voluto diventare. Quindi più santi si diventa e più notti della fede si ha. Teresa di Calcutta, come forse avete saputo, che appariva a tutti la più serena di tutti, con quel rosario sempre tra le mani, il sorriso sempre rasserenante per tutti, e qui noi constatiamo la forza della grazia di Dio, perché era vero, non era una falsità, però lei ce l'aveva quell'aspetto pur avendo dentro la morte, cioè il dubbio di non essere amato da Dio per 40 anni, non un dubbio ogni tanto, ma per 40 anni lei ha vissuto confidandolo segretamente al suo direttore spirituale, al suo confessore, ma in questi tempi. Ecco, brava, brava, ecco, non solo, è comparso il libro, poi è stato sequestrato, poi è stato... perché si pensava di dare il cattivo esempio. E invece al nostro mondo di oggi è proprio questa la testimonianza di cui abbiamo bisogno, che anche questi che hanno raggiunto un amore così alto, però sono passati anche loro dal dubbio, sono passati anche loro dalla difficoltà di crescere. E poiché l'hanno voluto, hanno voluto crescere, sono diventati quello che sono. Ora, dicevo, non lo auguro né a voi né a me stesso, poi ci penserà il Signore, secondo la statura che vuole che noi raggiungiamo. Normalmente non si arriva a queste altezze di amore e a questa profondità di sofferenza. Però per dire che la conversione non è semplicemente lasciare il peccato e diventare buoni, oppure lasciare il paganesimo per diventare cristiani, ma è una crescita in Cristo, è una crescita in Cristo, quindi è voler diventare sempre più simili a Lui. Bene, forse abbiamo affrontato argomenti un po' troppo difficili, anche per me, ma credo che l'essenziale lo abbiamo capito. Dal punto di vista statistico, adesso caliamo di nuovo un po' giù. Dal punto di vista statistico, il numero di coloro... Allora, volevo dire questo, prima di arrivare a queste conclusioni. Ho detto che nella nostra vita, se vuole essere veramente una vita cristiana, ci dovrebbe essere almeno due conversioni, cioè... La prima, che consiste nel passaggio dall'appartenenza a un credo a una fede personale, cioè di dire io lo voglio, io lo voglio. La seconda conversione, che dovrebbe portarci al massimo, lasciando perdere adesso questa esperienza terribile di queste due sante che ho citato, dovrebbe portare non soltanto a desiderare di essere cristiani, ma a desiderare di essere, di vivere in comunione con Cristo, quindi accettando di porre la nostra vita totalmente a disposizione sua. Poter arrivare nei nostri limiti a poter dire con Paolo, non sarebbe poco, non sarebbe poco, quindi, lo sappiamo tutti, ma un conto è saperlo qui e un conto è viverlo. Però intuiamo che questo è, che il vero cristiano è colui che vive, lascia vivere Cristo in sé, ossia si lascia portare dallo Spirito Santo, perché per noi cristiani vita spirituale vuol dire un cammino portato dallo Spirito. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi lo Spirito nuovo, ecco, si realizza soltanto così, così. Poi la misericordia di Dio è infinita. La misericordia di Dio ci prende tutti. E si ha paura che il Papa parli soltanto della misericordia, perché dice, ma allora ognuno fa come gli pare. Ognuno fa già come gli pare. Cioè, se la religione deve servire per tenere l'ordine, come spesso è servita, bene. Ma se la religione deve servire per far crescere, per far diventare maturi, è un'altra cosa, perché senza convinzione si può essere obbedienti, oggi molto difficile, quando si aveva paura dell'inferno sì, perché allora bastava che i predicatori facessero la missione, andate tutti all'inferno, ecco, allora uno si iniziava, però non diventava mai cristiano. Capite la differenza? Oggi, soprattutto oggi, abbiamo bisogno di questo. O questo o nulla, non per niente è stato detto e ripetuto. Dicono che l'ha detto Rainer, ma non è vero, l'ha detto prima un filosofo francese, Moreau, mi sa pare che si chiami. Il cristiano del futuro, che siamo noi, perché è stato detto, le sappiamo tutti a memoria, ma bisogna prendere sul serio. No, voi non lo so, lei lo sa.
Non l'ho sentito.
Ma al professore fa piacere che gli alunni sappiano, ma anche non vorrebbe essere disturbato, perché lo vorrebbe dire lui, capito? Allora, la frase è questa, che è vera, dato le circostanze in cui ci troviamo, dove perfino l'Italia che era cristiana non l'è più, nel senso... E mentre prima era cristiana perché tutti, cioè uno che non andava in chiesa era un'eccezione, ora un'eccezione è uno che va in chiesa, va bene? Ecco. Allora, il cristiano del futuro, di cui noi già facciamo parte, o sarà mistico o non sarà cristiano, non perché deve avere le grazie mistiche, ma perché deve essere convinto, cioè deve essere uno che ha scelto Cristo, non che ha scelto di andare in chiesa. Io l'ultimo matrimonio che ho celebrato, ne ho celebrati pochi, però uno, due anni fa, il figlio di un mio cugino, e non conoscevo neanche la sposa che aveva presa, l'ho conosciuta lì quel giorno, e sembra che lei sia religiosa, quindi hanno deciso di sposarsi in chiesa. Lui non lo so quanto lo sia, è figlio di un mio cugino che ci crede, eccetera. Però io... Vabbè che quando uno fa celebra un matrimonio nessuno gli dà ascolto quando parla, perché tutto è concentrato sui fotografi, non ti fanno neanche la fotografia. No, no, il celebrante è lì, deve fare il suo mestiere, se non è una famiglia proprio credente, allora c'entra anche il celebrante, magari alla fine perché gli sposi ti chiamano, facciamo la fotografia insieme, vabbè. Allora, a parte questo, ho detto... Se voi, sono contento che voi abbiate deciso di sposarvi qui, però se voi non aveste capito che cosa vuol dire sposarsi qui, se voi siete sposati in chiesa soltanto, forse mi sono espresso meglio quel giorno, però diciamo, rimaniamo all'essenziale. Se, vi siete, se avete deciso di sposarvi in chiesa e non in municipio, non è che le cose cambiano molto, perché avreste potuto sposarvi in municipio invece che in chiesa. Perché sposarvi in chiesa, sposarsi in chiesa, purtroppo questa espressione bisognerebbe eliminarla, vuol dire sposarsi in Cristo. E qui il discorso sarebbe lungo, perché ecco, voi lo sapete cosa vuol dire, ma ecco, quei due sposi qualcosa gli dissi, ma poi no, non potrei aggiungere molto. Però questo lo voglio dire. Perché lo stesso Papa Francesco ha detto che la maggior parte dei matrimoni sono nulli? Perché anche quelli fatti in chiesa non si sa perché sono stati fatti, non i vostri, ma... Allora, tanto più quanto più, diciamo, l'essere cristiani sarà un po' eccezionale, perché questo è, quanto più sarà un essere eccezionale, tanto più ci deve essere la coscienza, non la frequenza. La frequenza è una conseguenza, ma se è soltanto frequenza, dice io sono credente ma non praticante, no? Questo è quello che si dice spesso. Beh, se uno fosse davvero credente, ma capito? Allora, l'importante è essere discepoli di Cristo, cioè il cristiano deve dire, mistico vuol dire questo, non vuol dire quello che ci viene.
Questo potrebbe essere il piccolo gregge, dovrebbe rimanere.
Che dovrebbe, non lo so, però Gesù non ha mai parlato di masse. Ha sempre parlato, non abbiate paura, piccolo gregge, al Padre è piaciuto dare a voi il regno, che non vuol dire è piaciuto salvare voi soli. Forse proprio perché per essere discepoli di Gesù bisogna capirlo, deve essere anche questa la causa che non può essere tutto il mondo cristiano. Ci dispiace, però capire. Ora, qual è il nostro compito come cristiani? Il nostro compito come cristiani è quello di tenere nel nostro piccolo, tenere accesa questa fiamma, questa realtà. Che qualcuno che continui a dire nel mondo che il Padre, che Dio è un Padre che ci ha amato al punto da darci il suo figlio. Questo è. Questa è la buona notizia. Poi dopo viene la morale, eccetera. Ma questo è il fuoco che può portarci ad essere buoni, non a evitare di fare il male, perché evitare di fare il male socialmente è utile, infatti ci sono le prigioni, ci devono essere, ci sono i vigili, ci devono essere, ci sono delle regole che valgono per l'ordine pubblico, ma per la crescita personale non bastano le regole, non bastano le proibizioni, capite? Allora, in questo senso, il cristiano del futuro che non ha più il sostegno della zia, della nonna, del papà, della mamma, della società intorno, bisogna che abbia dentro, che sia portato dallo Spirito. Allora, finiamo. Dal punto di vista statistico, il numero di coloro che vivono un reale sviluppo spirituale segnato da passaggi così risoluti sembrerebbe essere estremamente esiguo e addirittura ristretto ai santi. Apparentemente, ho detto, perché soltanto Dio questo lo sa. Apparentemente perfino la maggior parte dei cristiani cosiddetti praticanti e perfino dei consacrati sembra restare nel minimo dell'impegno spirituale, muovendosi ancora sul piano del timore invece che su quello dell'amore. Di fatto nessuno sa quali vie percorre concretamente il Signore per raggiungere ciascuno dei suoi figli. E credo che tutti abbiamo avuto delle esperienze di persone da cui non ci aspettavamo certe conclusioni da cui invece sono arrivate. Quindi per questo noi parliamo per noi, diciamo, e non vogliamo limitare, soprattutto non vogliamo pensare di essere quelli buoni. Di fatto nessuno sa quali vie percorre concretamente il Signore per raggiungere ciascuno dei suoi figli. Testimonianze di autentica fede e di grande capacità di abnegazione vengono, e alle volte anche agli onori della cronaca, proprio da persone apparentemente lontane, che invece si rivelano molto più avanti di tanti professionisti del cristianesimo. Comunque sia, così come la vita psicofisica, anche se non necessariamente in parallelo con le tappe dell'infanzia, dell'adolescenza, della maturità e della vecchiaia, così come la vita psicofisica cresce, deve crescere per diventare veramente umana, anche la vita di fede prevede una maturazione e quindi dei passaggi segnati più che dall'età da un certo numero di crisi spirituali e conversioni. Crisis, noi ormai lo usiamo in termine negativo, diciamo che la persona è in crisi, ma crisi di per sé è giudizio sulla vita, quindi è un avvenimento che costringe a fare un passo in avanti. Bene, basta, finiamo qui.
Oh, grazie padre Bruno. Ricordo che alle 18:30 abbiamo l'adorazione, faremo ancora il gesto simbolico dell'incenso, per cui passate sempre dalla sacrestia. Stasera alle 21 ci troviamo qui, perché la nostra Vittoria di Lodi ha preparato un'attività a gruppi che poi dopo ci spiegherà. Nel venire qui passate per la Sala Francesco, perché ci sarà la modalità di formare questi gruppi, che poi appunto Vittoria vi spiegherà. Poi adesso Giusy vi darà un avviso.
Adesso do un avviso io. Siccome ci sono diverse persone che mi hanno chiesto, non ho fatto in tempo di parlare con me in questa...